La metodologica, Carolina, sulle tecniche di consultazione. Carolina, come Francesco, hanno predisposto per il progetto e quindi diciamo Pongas gestito dal Formez, un manuale sia per le linee guida per la misurazione, non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale
Questo
e locale. E
giusto?
diciamo le linee guida per la consultazione telematica. Le slide sono belle, ma non così belle come quelle che ha fatto per me. Povera Carolina,
Vabbè, però
mi sento in colpa.
no, anzi, buonasera a tutti. Io cercherò di fare un po' il punto con voi sui principi che oggi regolano il modo di fare consultazione. Quindi perché? Perché ultimamente, nell'ultimo periodo, si parla tanto della necessità di coinvolgere i soggetti interessati all'interno del processo decisionale. Si parla tanto di ascoltare i cittadini e le imprese prima di regolare. Però non altrettanto spesso si fa cenno a come correttamente si debba procedere per poter fare una buona consultazione. Ora, noi nell'ordinamento italiano in realtà non abbiamo una disciplina organica della consultazione pubblica. Esistono insomma delle norme che regolano il coinvolgimento dei soggetti interessati all'interno di alcuni tipi di procedure di adozione degli atti, per esempio quando gli atti sono sottoposti a metodologia di analisi d'impatto, oppure esistono delle discipline che regolano la partecipazione dei soggetti interessati all'interno dei processi decisionali delle autorità indipendenti. Ma non esiste una disciplina organica, quindi per poter diciamo individuare i principi a cui fare riferimento dobbiamo elevarci a livello internazionale e noi come Italia naturalmente possiamo fare riferimento alla Commissione europea e all'OCSE. Ora l'OCSE include i principi della buona consultazione all'interno dei principi più generali della qualità della regolazione, individuando la consultazione come uno strumento di qualità della regolazione. La Commissione europea invece dà degli standard minimi e dei principi a cui fare riferimento per la partecipazione. Quindi prima la comunicazione del 2002 verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo ha dato i principi e gli standard, dopodiché con la nuova comunicazione REFIT sì, la Commissione ha annunciato di voler rivedere le proprie linee guida, di voler rivedere i principi anche a valle di una valutazione dell'attività svolta negli ultimi anni dalla stessa Commissione relativamente alla consultazione. Quindi io cerco di naturalmente di aggregarli in tre principi principali, insomma, i più rilevanti. Innanzitutto, la necessità di rendere trasparente l'attività di consultazione. Cosa significa? Concretamente stabilire un patto partecipativo, renderlo pubblico e poi rispettarlo, che può sembrare una banalità, però non è detto che accada. Innanzitutto la trasparenza si ha all'inizio, prima di fare consultazione, che significa stabilire un patto partecipativo, cioè definire chiare regole di ingaggio, e cioè chi deve partecipare alla consultazione, gli obiettivi che si pongono alla base dell'attività di consultazione, il contesto regolatorio in cui si inserisce e gli obiettivi della norma su cui si intende consultare. Ora io sto andando insomma, su un piano generale senza individuare con quale tecnica si intende consultare i soggetti destinatari, però in generale si fa riferimento alla necessità di rendere chiari, no, gli obiettivi e soprattutto rendere chiaro l'utilizzo che si intende fare delle osservazioni pervenute una una volta chiuso il processo di consultazione. E lì arriva la parte forse più difficile, che anche la Commissione nella sua attività di valutazione ha definito un punto critico della trasparenza del processo di consultazione, e cioè è vero, bisogna pubblicare gli esiti della consultazione, cioè dare conto di chi ha partecipato e di cosa ha detto. In generale, spesso si fanno dei report di sintesi, molte volte soltanto quantitativi, cioè hanno partecipato tot persone. Alcune volte, io lo dico anche a valle dell'esperienza fatta con l'ufficio per la semplificazione, si dà conto anche dei contenuti di queste osservazioni. Per fare una buona consultazione, naturalmente si dovrebbe procedere alla pubblicazione integrale delle osservazioni pervenute, e su questo nascono naturalmente due problemi. Uno, in ordine alla naturalmente al rispetto e alla tutela del diritto alla privacy di chi partecipa. Quindi è naturale che se nel patto partecipativo si spiega che i contributi verranno pubblicati, evidentemente questo problema si può ovviare a questo problema, oppure si arriva a fare dei compromessi rispetto alla pubblicazione o meno delle versioni integrali nel momento in cui si richiede da parte del soggetto partecipante di non procedere alla pubblicazione per questioni di ordine, per esempio, economico, se è un'impresa. La parte invece, il rischio politico che ci si assume nel momento in cui si pubblicano le osservazioni integrali è che poi si deve rendere in qualche modo conto del loro accoglimento o meno all'interno del processo decisionale. Questo è un aspetto più complicato, perché mettere trasparenza su quanto pervenuto rende il processo decisionale aperto a critiche da parte dei soggetti esterni sul perché alcune osservazioni anche ragionevoli non sono state poi prese in considerazione. Un esempio che vi voglio sottoporre è rispetto alla consultazione a cui prima Silvia e poi Francesco hanno accennato, e cioè le 100 procedure da semplificare. Per questa consultazione noi abbiamo cercato, insomma, di rendere il più possibile pubbliche le osservazioni pervenute, anche quelle che magari non entreranno nel processo decisionale perché magari gli indirizzi politici saranno altri, attraverso un report. Vi ho messo il link così potete, insomma, visionarlo poi sul sito semplificaitalia.gov.it. Un secondo principio da rispettare nel momento in cui si conduce una consultazione pubblica, naturalmente parlo sempre di consultazioni pubbliche con soggetti come imprese e cittadini, non con le associazioni imprenditoriali, è rendere il più possibile accessibile l'attività di consultazione. Cioè, se noi ci poniamo un principio base, no, della comunicazione, della filosofia anche, cioè se qualcosa accade e nessuno la vede, questa cosa accade veramente, allora se una consultazione si svolge ma nessuno per qualche motivo tecnico o di accessibilità di conoscenza non riesce a partecipare alla consultazione, che significa che la consultazione è stata svolta veramente? Probabilmente no. Quindi i principi internazionali ci dicono che dobbiamo aprire il processo decisionale il più possibile a tutti i soggetti potenzialmente interessati, che l'attività di consultazione, per poter essere veramente accessibile, deve essere adeguatamente pubblicizzata, e che perché i soggetti possano veramente contribuire in modo corretto occorre dare loro il tempo di farlo, cioè stabilire una durata adeguata del periodo di consultazione. Un altro principio, questa volta adottato dalla Commissione europea, è quello di raggruppare le consultazioni svolte cioè dallo stesso soggetto. In realtà la Commissione Europea, con il portale Your Voice in Europe, in realtà ha aggregato tutte le consultazioni svolte da ogni direzione nello stesso punto di accesso, cosa che per esempio da noi in Italia manca. Questo consente ai soggetti interessati di poter accedere a tutte le attività di partecipazione in modo tale da poter scegliere quella adesso più congeniale. Un terzo principio è rendere efficace l'attività di consultazione. Significa sostanzialmente raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. Da parte del decisore, naturalmente, gli obiettivi possono essere molteplici. Ci può essere l'obiettivo della legittimità rispetto all'adozione di un provvedimento che magari altrimenti sembrerebbe un po', diciamo, di parte o dispotico, per esempio, oppure il principio, quello per cui la consultazione bisognerebbe che si facesse, è quello di consentire veramente ai soggetti che partecipano di immettersi all'interno del processo decisionale, di avere voce in capitolo, cioè di fare in modo che le loro osservazioni vengano poi prese realmente in considerazione. Come si fa? Cioè, ammesso che un decisore voglia veramente raggiungere questo obiettivo di inclusione, occorre superare degli impedimenti tecnici. Innanzitutto la tempestività della consultazione rispetto al processo decisionale, e cioè la consultazione si dovrebbe fare il più possibile, nel momento più possibile anticipato rispetto alla decisione finale. Cioè, se una decisione deve essere presa in un mese, non è possibile consultare. Ora, se invece si procede a una consultazione, diventa difficile poter elaborare correttamente le osservazioni pervenute e arrivare ad immetterle nel processo decisionale. Un secondo impedimento tecnico è l'analisi delle osservazioni pervenute. Ora, a seconda del tipo di decisione, naturalmente i soggetti interessati sono più o meno ampi, la platea di soggetti. Quindi, se vediamo un'autorità indipendente, allora avremo 10 interlocutori. Per un comune e un'attività di tipo infrastrutturale ne avremo magari 1 milione. Quindi è possibile che il processo di consultazione ossifichi il processo regolatorio, cioè porti tanto tempo per l'analisi dei dati da posticipare la decisione. Si ovvia a questo problema facendo delle consultazioni anche un po' più strutturate di un normale notice and comment, cioè fare in modo che alcuni dati, pur lasciando la possibilità ai soggetti interessati di avere campi liberi in cui esporre idee innovative e progetti, che alcuni campi siano chiusi per poter scremare a priori classificare a priori le osservazioni ricevute. Un altro esempio preso dall'ufficio per la semplificazione su una precedente consultazione fatta a 100 procedure, cioè burocrazia, diamoci un taglio, che è durata 3 anni e che ha portato, anche se sul lungo termine, comunque all'adozione normativa di suggerimenti pervenuti attraverso il canale della consultazione. Quindi, per esempio, il documento di identità che scade il giorno del compleanno è stato un suggerimento avanzato da un cittadino. Quindi è possibile far entrare nel processo regolatorio dei suggerimenti, e naturalmente c'è stato possibile perché la consultazione è durata tanto, la possibilità di analizzare i dati era abbastanza ampia e quindi è stato possibile procedere a questa attività. Ora, in nuovi orientamenti solo la Commissione ha detto di procedere a una revisione delle linee guida e degli standard e ha puntato alla trasparenza, insomma, degli esiti e alla calendarizzazione poi delle consultazioni. Quindi, insomma, quando si fanno poi le consultazioni occorrerebbe programmarle per tempo, però quello è un'altra storia. penso di aver finito, poi per qualsiasi cosa si domanda.
Carolina.